Questa domenica noi riprendiamo il cammino del tempo ordinario e ascoltiamo il Vangelo di Luca, capitolo 7, la storia della risurrezione di un figlio unico di madre vedova che viene risuscitato mentre viene condotto al cimitero. Cioè, la vita dell'uomo è un po' così, una corsa verso il cimitero. E in questa corsa può essere che arrivi di taglio il Signore Gesù e cambi la direzione. Quante volte abbiamo visto nella vita della fede, nell'annunzio del Vangelo, evangelizzando persone che da una vita che non aveva altra prospettiva che quella di mangiare per poi morire, vivere per poi un giorno lasciare questa terra, punto e basta, la irruzione di Dio per mezzo della profezia, della predicazione, per mezzo dell'esperienza dell'incontrare la Chiesa e il suo amore, che tutto un tratto cambiano completamente la direzione di una persona. E una vita fatta per non morire diventa una vita orientata all'eternità, orientata alla grandezza, orientata alla figliolanza divina. Infatti è interessante vedere come nella prima lettura si racconta del momento in cui Elia risuscita un bambino nella casa di una donna che lo aveva ospitato e che aveva fatto per lui una stanza al piano superiore. Interessante, la stanza del profeta è la stanza al piano superiore, cioè è quando dalle cose ci si innalza. La profezia è quando le cose si vedono da un'altra prospettiva, si vedono dall'alto, dalla stanza superiore. E questa donna, quando è visitata Elia e c'è questo bimbo che sta morendo ed è morto appena in quel momento in cui Elia arriva, ha un'interpretazione, dice: cosa c'è fra me e te, uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio? Cioè, è chiaro che questa donna ha una gratitudine verso il profeta, gli ha fatto una stanza, ma è chiaro che lei ricorda di aver sbagliato nella sua vita. Ed ecco l'interpretazione dei fatti, tipica dello spirito della tenebra. Interpretare le cose secondo i sensi di colpa, interpretare le cose secondo una punizione. La vita è un pagamento di una tassa sui nostri peccati, per cui se abbiamo fatto qualcosa di male, ecco, arriverà la punizione, arriverà il momento in cui ci viene chiesto conto del male che abbiamo fatto e, che ne so, ci arrivano malattie, morte di un figlio e cose di questo genere. Questo è assurdo, è inaccettabile anche pensare che ci sono cristiani oggi che pensino in questa chiave. È chiaro che il peccato ha una conseguenza, ma è chiaro che Cristo ha vinto il peccato e che Dio è più grande del peccato e che questa conseguenza non può introdurci in una visione così meccanica del reale, cioè dove se abbiamo fatto una cosa sbagliata, ecco che arriva la conseguenza, punto e basta. Dio sarebbe un orologiaio, non avrebbe messo in piedi un meccanismo. Noi abbiamo rifiutato questa come eresia, cioè queste sono cose che non quadrano, tecnicamente si chiama deismo, non è così, non funziona così. E non è vero assolutamente che i mali della nostra vita, le malattie, si interpretano semplicemente come conseguenza del nostro peccato. Chi pensa queste cose si legga il libro di Giobbe, che nega assolutamente questa conseguenzialità e pone tutt'altra spiegazione al reale, e si ricordi di Cristo, l'innocente, che prende su di sé il peccato dell'uomo e non è che soffre perché è colpevole, ma soffre perché ama, quindi è proprio tutta un'altra spiegazione della realtà. Sia come sia, il punto è che il profeta arriva per fare altro. Arriva perché ciò che sembra morto, ciò che è arrivato al termine, ciò su cui l'uomo non sembra poter fare niente e di fatto non può fare niente, sia visitato da Dio. Lì dove la nostra impotenza si manifesta, interessantissimo, perché nel Vangelo si nota che c'è una donna vedova a cui è morto il figlio unico. Per le leggi tradizionali dell'epoca, questa donna era destinata a una grande povertà perché l'eredità dei beni era solamente maschile. Muore il figlio unico di madre vedova, questa donna non ha più a disposizione niente, resta povera di tutto, altri erediteranno i loro beni E quindi ne consegue che questa donna è proprio disperata. Infatti Gesù ha compassione di lei, ma questo fatto diventa il luogo dove si manifesta la vita. L'incontro fra questi due cortei, il corteo funebre che sta portando dalla città al cimitero questa famiglia distrutta dalla morte, si incontra con il corteo dei discepoli e la grande folla che stanno andando verso la città, venendo da dove Cristo è il primogenito dei risorti. E lui, quando lo incontri, ti riporta dal cimitero alla città, ti riporta dalla morte alla vita. E cioè, mettere in Cristo, consegnare a Cristo, lasciare che la sua compassione, echeggiata dalla compassione del profeta Elia, è manifestata compiutamente nella compassione di Cristo, quando tocca l'amore di Dio, ciò che noi stiamo vivendo come distruzione, tutto ciò diventa vita, tutto ciò diventa novità, rinascita. Dio ha visitato il suo popolo, dice questo testo di Luca. Ecco, diceva alla fine della prima lettura: ora so veramente che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità. Ovvero sia, quando Dio si fa presente, Dio ha visitato, quando Dio c'è, compare la vita, sempre. Non possiamo pensare che Dio visiti per la morte, che Dio visiti per la punizione, che Dio visiti per la distruzione. Dio visita per la vita. Noi non siamo nei sacramenti, nella vita cristiana, per essere puniti, per espiare. Certo, la vita della penitenza è molto importante, ci fa bene, ma è per la nostra salvezza, non è per la nostra distruzione. Ma noi siamo nei sacramenti, siamo nelle cose cristiane per la vita e la vita eterna, per la vita autentica. Troppo spesso ciò che manifestiamo è una vita non visitata, che è orizzontale, naturale. La vita visitata da Dio è una vita riorientata all'eternità, riorientata alla costruttività, riorientata all'amore. Non è una buona strategia pensare che una cosa ce la sta mandando Dio è solamente per morire, per la distruzione, per la fine delle cose. No, Dio è Dio dei viventi, Dio è sempre propositivo, Dio ama le sue creature. Noi possiamo dire di no alla vita, possiamo dire di no alla sua costruttività, possiamo dire di no alla sua salvezza, ma Dio ci vuole sempre solo salvare.